professor Bregolana, due settimane fa tutti i teologi italiani, sempre letti, si sono riuniti a Dandri, a Bari, e hanno detto quanto segue. Paradossalmente i sacerdoti, a differenza dei francescani che hanno parlato, tra cui chi sta parlando in questo momento, paradossalmente i sacerdoti hanno detto così. Non conosciamo nessun Dio che non sia quel Dio il cui Logos si è incarnato in Gesù. E le dico subito il termine usato a quella. Does God suffer? Ecco, questo voglio arrivare qui. Invece io ho fatto un altro intervento di questo tipo. E pensavo al dente et essentia di Tommaso d'Aquino. Troppe volte mi sono sentito dire nella arena filosofica delle facoltà filosofiche dello Stato, in Italia e all'estero, da filosofi dichiaratamente cattolici, che quando nell'ente primo noi cristiani ci permettiamo di insinuare la differenza, sia essa la differenza dell'incarnazione, sia essa la differenza della sofferenza, i filosofi cattolici, io dico giustamente, ma questo avverbio lo aggiungo come filosofo, non come teologo, dicono no, grazie, oppure grazie, virgola, no, punto però. Bene, la scuola di Milano, nel convegno appunto di Andria Bari, ha detto ma noi conosciamo solo questo Dio. Io proprio invece stando a fine separatio, cioè a quella creatura dell'enciclica, non soltanto o epidermicamente che ambisce al dialogo tra la Fides e la Ratio, ma bensì al contenuto dell'enciclica, che dice, come lei ha detto, Caine e Cherubione filosofia, uno avendo citato in questo senso il professor Baltasar, io invece mi sento di dire che bisogna stare molto attenti a inserire nell'ens primum un chi che sia, o meglio all'Aristotele, un alcunché di divenire, altrimenti io come filosofo mi sento obbligato ad anteporre un ente primo che viene questo, che viene prima questo ente che lei mi mette in essere. L'unica soluzione finora che io ho trovato, e in teologia e in filosofia, ma è stato meglio dire e in filosofia e dopo in teologia, è questa. Se anche potessimo ipotizzare che in Dio, con l'ascensione alla destra del Padre di Gesù Cristo, seduto appunto alla destra del Padre come i chiodi della storia, ci sia un alcunché di differenza, ecco quindi Dio che può soffrire, Does God suffer? È soltanto nella condizione per la quale Dio di fronte alla differenza non può più rimanere indifferente. Io più in là non voglio andare, né come filosofo, in questo caso, neanche però come teologo. Professor Bucci, sono stato veramente gratificato questa relazione, qui vorrei fare 7 punti, ma non posso dire, cioè, perché era veramente pluriarticolata anche al motivo della preparazione di medico, no? Di medico. Ora, io adesso sono d'accordo su molti punti e su alcuni mi trovo in dialettica, visto che hai citato Hegel, in dialettica, però nel senso che viene anche il fatto della dialettica. Allora, attenzione, io sono molto, molto, molto d'accordo sul fatto di riprendere le disputazioni di Suarez come disco, piattaforma comune con la quale noi possiamo interpretare la visione dell'essere, non soltanto in senso tomasiano-tomistico, ma anche in senso più vicino o vicinore al pensare comune. Vado, ti dico subito dove il punto apre quello. È questo, è fatto da 2 domande. La prima, tu hai concluso o comprovato tesis che non è da poco, l'uomo non è, ma diventa uomo. È impegnativo questo, dimostrare questo. Comunque, allora, primo punto per quello, dove voglio arrivare? Dove voglio arrivare? Certamente avrò capito magari parti, ma parti. Primo punto, siamo proprio sicuri che la bontà di un essere è il suo divenire buono, quando invece, leggendo il libro della metafisica di Aristotele, è scritto chiaramente che la bontà dell'essere è nel suo stare in vita. Che cos'è l'ente? È il è il desiderio che l'ente ha di poter vivere. Di poter vivere. Al di là che sia di un vivere bene o di un vivere male, con tutti gli annessi e connessi che questo mio dire, vivere bene o vivere male, diciamo, intendo con dire. E qui vorrei un po' più. Certo, la domanda è molto impegnativa. La seconda è interessantissima. Me l'aspettavo quando avevi fatto l'exergo dicendo tratterò questi tre punti. Quando io ho sentito che tu avresti messo a tema le neuroscienze, il mio gradiente di attenzione è andato al massimo. E cioè, se ho capito bene, tu hai declinato così la res de qua agitu. Allora ti dico dove voglio arrivare. Voglio chiederti. Ma noi, quando agiamo male, abbiamo anche una predisposizione neurologica? La domanda lo so che è detta nella maniera più volgare, nel senso latino possibile. Adesso però la declino. Tu hai parlato di questo triplice standard, predisposizione genetica, inclinazione predispositiva e dopo anche di alcune abilità. Allora, se io ho una predisposizione genetica alla aggressività, non me la sento deontologicamente di valutare questa predisposizione genetica all'aggressività come bene o come male. E in questa aggressività si potrebbero mettere tanti semantemi che in italiano terminano con ta, con ta. Potrei invece entrare in dialogo con il mio interlocutore o la mia interlocutrice quando mi venisse chiesto se dalla mia predisposizione genetica all'aggressività passo a una inclinazione predisposizionale all'aggressività. E tu lì giustamente ti sei rifatto, hai fatto benissimo, ti sei rifatto alle virtù. Vieni, bravo, vieni. Però appunto già parlando di virtù e vizi, allora appunto si entra in deontologia. Poi hai detto come medico che certe predisposizioni genetiche apportano anche delle abilitazioni. Qui poi hai fatto un discorso, adesso io non voglio entrare troppo perché potrei essere anche frainteso, hai parlato, mi sembra di aver capito, che certe predisposizioni potrebbero anche venire guarite, quasi che alcune fossero male e potessero essere trasformate in bene, ma qui bisognerebbe prenderle una e poi discutere. Chiudo soltanto dicendo questo. Allora io voglio sapere, se ci sono delle predisposizioni genetiche al male. Fermo restando la mia modesta punto di visione, che se si tratta di predisposizione genetica bisogna astenersi dal giudizio. A proposito di aggressività, e poi chiudo, però l'intervento che faccio non è a caso, per chi rilegge, tanto proprio perché siamo a Venezia, per chi rilegge come è andata la battaglia del Calenberg, con la quale furono fermati i musulmani nel 1574 qui alle porte di Vienna, da cui la festa della Madonna, guardate che non è a caso quello che sto dicendo adesso, da cui la festa della Madonna del Rosario del 7 ottobre, lì non c'era solo il beato Marco da Viano, canonizzato da Santa Romana Chiesa, beatificato. Non c'era solo Leopoldo primo, c'era anche un certo Prinz Eugen, che è conosciuto a Vienna. Ma qualcuno ha letto la biografia del Prinz Eugen, Eugenio, molto venerato in Austria, da storici e da filosofi, ma se non c'era l'aggressività e qualcos'altro del Prinz Eugen, forse in Europa non ci sarebbero più chiese. Grazie.
Ti ho detto, un'aggressività buona quella. San Tommaso dice che l'ira, non San Tommaso, tutta la dottrina delle passioni parla di passioni non ancora bene o male predeterminate, ma di passione come presupposto dell'eventuale azione buona o cattiva. Vabbè, adesso ho risposto solo così estemporaneamente a questo discorso sull'aggressività. Cercando di strutturare un po' meglio. Allora, la prima domanda che riguarda, diciamo, sostenere che l'uomo non è buono ma diventa buono, era effettivamente un atteggiamento anche un po' provocatorio. E infatti in una frasettina piccola piccola che ho aggiunto all'ultimo ho scritto che diventa buono pur avendo in sé il sigillo del diventare buono. Però mi sembrava importante sottolineare di più il fatto che se l'uomo è buono è perché lo diventa in quanto frutto dell'atto di fede, e naturalmente quel presupposto dell'essere buono è quello della creazione. Sicché è vero che non si può sostenere in modo assoluto che l'uomo non sia buono, ma credo che la quantità dell'essere buono sia veramente ridotta al sigillo dell'essere buono. E tutto il resto invece è da lavorare, tutto il resto è da conquistare. E ho voluto mettere l'accento in questa direzione perché secondo me anche negli ambienti nostri c'è un po' l'illusione di pensarsi buoni perché... magari solo perché leggiamo il Vangelo dove Gesù è buono e ci identifichiamo a tal punto che poi ci sentiamo buoni, ma solo perché ci hanno detto da sempre che dobbiamo essere buoni, e arriviamo ad una aberrazione tale della nostra intelligenza per cui ad un certo momento pensiamo che l'essere buoni sia semplicemente sapere che cosa eventualmente è un atto buono. Credo che ci sia questa concezione illusoria nei nostri ambienti, e fuori dai nostri ambienti invece il grande problema che citava anche stamattina il nostro amico Agostiniano del difetto essenziale dell'illuminismo, del mito del buon selvaggio, per cui l'uomo sia buono perché è razionalmente buono. Credo che queste siano due sfide che ci devono un pochino invece far riflettere sul fatto che se tanto l'uomo è un po' buono è perché lo diventa per grazia di Dio, detta Soldoni. E quindi ho calcato in questo modo per demolire una concezione illusoria della bontà, che credo sia frequente sia ad intra che ad extra. Non so se ho risposto. Il secondo punto... Io tendo a dire, cioè mi sembra che la scienza, per l'apporto che deve dare alla teologia e per l'apporto che noi teologi siamo obbligati a prendere dalla scienza, e però qui devo dire che secondo me San Tommaso ci garantisce, nel senso che quello che è scientificamente scoperto, secondo me non è contraddittorio con quanto Tommaso ci propone a proposito della dottrina delle passioni e dei vizi delle virtù. Cioè tutta questa serie di predisposizioni, le predisposizioni che finiscono per A, di qualunque tipo esse possano essere, possono diventare vizi o virtù. Possono esserci inclinazioni e predisposizioni genetiche che quindi in qualche modo temperano la colpevolezza oggettiva, ma credo che, tutta la dottrina della Chiesa Cattolica in particolare insiste molto e giustamente sulla oggettività dei mali fino alla dottrina dell'intrinseca malum, Tuttavia una componente soggettiva, credo che anche il deontologista più accanito la contempli, quanta sfumatura di colpevolezza. Ciò non toglie che eventuali inclinazioni, che ne so, all'adulterio, al furto, che uno potrebbe trovarsi ad un certo momento molto indipendentemente dalla propria volontà, siano quei punti di sfida del male sempre accovacciato alla nostra porta, che in me manifesta di più come inclinazione alla gola, che in te si manifesta di più come inclinazione al denaro, oppure tutto quant'altro l'umanità ci mette di fronte. Credo che dobbiamo assumere dalla scienza questa realtà, proprio per una maggior concretezza dell'essere buoni o essere cattivi. Quindi anche una maggior concretezza che contrasta quello che era invece il primo punto della illusione dell'essere buono. Quindi mi sembra che io sono molto, cerco sempre le vie di conciliazione tra quello che mi propone la scienza e quello che mi propone la filosofia o la teologia. Però mi sembra che in questo caso, dico San Tommaso per dire Aristotele, o comunque dico San Tommaso per andare un po' più sul sicuro, ecco, se vuoi, ma credo che questo corrispettivo della passione intesa ancora appunto con non una tonalità di bene o di male, perché dipende come l'uomo userà questa passione, e il costituirsi invece, l'autopoiesi, no? Si diceva anche, del uomo che può autocostruirsi cattivo o autocostruirsi buono, rispettivamente nei vizi o nelle virtù, non contrasti con la predisposizione genetica che ognuno di noi si ritrova. Non so se sono stato sufficientemente...